sabato mattina, ben ritrovati qui a M7, il settimanale di Metro Regione. La trasmissione di storia, approfondimenti sulla città, questa puntata con me, Roberto Maggioni. Prima di cominciare vi ricordo l'indirizzo mail al quale potete inviarci segnalazioni: metroregione@radiopopolare.it. Allora, Milano nella sua storia è sempre stata descritta come una città capitale di qualcosa, dell'innovazione, della moda, della finanza, del design, del terzo settore, col cuore in mano, accogliente, città delle opportunità. Una narrativa, diciamo, tra mito e realtà, dove si è affermata poi col tempo l'espressione modello Milano. Nell'ultimo decennio, da Expo 2015 in poi, c'è stata una sorta di ubriacatura molesta dell'espressione modello Milano. La questione vera è imparare dalla storia della città per immaginare la città del futuro con delle radici più solide, cosa che nell'ultimo decennio è un po' venuta meno con il passaggio della città da città del lavoro e dei servizi alla città della rendita. Da poco è uscito un libro che, giocando sull'espressione modello Milano, si intitola Storia del modello Milano. Lo ha scritto Mattia Granata, milanese, oggi insegna storia contemporanea all'Università Mercatorum di Roma. È un libro che racconta questo secolo lungo di Milano per arrivare ai giorni nostri e immaginare quelli di domani. Questo secolo lungo inizia alla fine dell'Ottocento e al suo primo grande evento internazionale per Milano nell'Expo. Ebbene sì, 1906, la grande esposizione universale di Milano.
Sì, la Milano all'inizio del Novecento aveva appena ampliato i suoi confini geografici, perché alla fine dell'Ottocento per l'appunto si era allargata da quella che per secoli era stata la sua conformazione, aveva inglobato la circonvallazione della 90-91, per intenderci, e si sarebbe poi vent'anni dopo ulteriormente ampliata con l'inserimento dei Corpi Santi, i famosi piccoli comuni che circondavano Milano, raggiungendo una scala, diciamo, metropolitana. Qui c'è il primo elemento, una Milano che nella sua storia si è allargata. Questo potrebbe essere un elemento di valutazione anche per l'attualità, diciamo. Il secondo aspetto è la composizione sociale, una composizione sociale piena di contraddizioni. Non dimentichiamoci che nel 1900, l'anno 1900, a pochi chilometri da Milano era stato ammazzato il re con un colpo di pistola nel petto. Cioè, quando ci parliamo dei grandi problemi che stiamo affrontando oggi, ricordiamoci per l'appunto che nella storia della nostra città, come di tutte le grandi città, ci sono delle contraddizioni sociali anche fortissime. Nel 1904 ci fu il primo sciopero generale d'Italia a Milano, con la nascita di lì a poco del più grande sindacato italiano, e poi nel 1906 l'Expo, che contiene al suo interno tutte queste contraddizioni, ma le trasforma anche in un messaggio per il mondo. L'Expo del 1906 ha il compito principale di rappresentare la capitale della modernità, cioè di rappresentare la città più avanzata d'Italia agli occhi del mondo. Tant'è vero, e questo lo si dimentica, che l'Expo del 1906, che tutti ricordano per avere rappresentato, diciamo, i trasporti, che erano la cosa più avanzata dell'epoca, il traforo del Gottardo, la creazione di mercati di livello europeo e così via, in realtà aveva un titolo più complesso ed era Trasporti e Mutue, cioè voleva rappresentare anche tutta l'altra parte della città, la capacità di affrontare le contraddizioni sociali ed inglobarle in nuove istituzioni assistenziali, mutualistiche, l'economia sociale, diciamo così.
Che è un altro tratto di Milano che, insomma, ci portiamo fino ai giorni nostri, quello che oggi chiamiamo welfare, terzo settore sociale.
Esatto, la capitale del terzo settore. La linea un po' del libro è questa, di tenere insieme all'interno di questo genius loci cittadino questi due aspetti: la capacità di modernizzare, di industrializzare, di aumentare la produzione, diciamola brutta, di produrre ricchezza, e dall'altra parte però la capacità di produrre coesione sociale. Non con la mano della carità, diciamo, quella confessionale, quella cattolica, ma attraverso delle istituzioni, delle innovazioni istituzionali. A quei tempi appunto nascevano i sindacati, nasceva il sistema cooperativo, nasceva il sistema mutualistico, nascevano istituzioni cittadine o si consolidavano che andavano nel mercato e lo forzavano. Pensiamo ai trasporti, ai servizi di trasporti pubblici, alla centrale del latte e così via. Insomma, le istituzioni creavano anche degli strumenti per andare nel mercato e riequilibrare tutte le contraddizioni che la suddetta modernità portava con sé.
Ecco, le esposizioni universali, come dicevi, erano un po' la vetrina delle città, delle nazioni nei confronti del mondo. Milano nel 1906 che cosa aveva da offrire appunto al resto del mondo?
Noi adesso vediamo le esposizioni universali appunto avendo in mente l'ultimo Expo, oppure anche quelli andati male in giro per il mondo negli ultimi decenni, come appunto delle grandi fiere. All'epoca invece erano proprio uno strumento di confronto fra le nazioni, cioè una guerra non guerreggiata in cui ognuno esibiva i propri muscoli, no? E quindi le proprie capacità industriali, le proprie capacità produttive e così via. Pensiamo all'Expo famoso di Londra, quello che un po' aveva, o di Parigi, che avevano insomma rappresentato questo modello. Le precedenti esposizioni fatte in Italia erano state dei fallimenti, perché l'Italia era un paese ancora molto arretrato, agricolo. L'esposizione fatta a Firenze alla Leopolda, che già allora diciamo era una stazione abbandonata, era stato un fallimento anche economico, cioè lo Stato era dovuto intervenire per sanare i bilanci. Quelle di Milano erano state più oculate e avevano rappresentato diciamo lo stato appunto di transizione dell'Italia da paese agricolo a paese industriale, però erano state contenute ma di successo anche economico. L'Expo nel 1906 invece è un po' l'apoteosi, nel senso che sì, Milano era una città avanzata, era una città che cominciava a industrializzarsi seriamente, aveva già le grandi aziende che poi connotarono la storia di Milano, la Pirelli e così via, alla Breda, ai confini della città, e quindi era in grado di esibire dei muscoli, diciamo, dosati sul piano industriale, ma anche tutte le altre cose che avevano le città moderne. C'è un passo iniziale di una guida turistica dell'epoca che proprio descriveva il panorama che all'inizio del secolo scorso si trovavano di fronte quelle che uscivano dalla stazione centrale vecchia, che allora era in Piazza della Repubblica, ed era già una metropoli, cioè i tram in movimento, l'elettricità che cominciava a diffondersi, flussi di persone che sembravano muoversi velocemente per lavorare, insomma.
Nel libro riporti a volte c'era un passaggio di una guida turistica che citava la buona organizzazione dei servizi pubblici, si citavano i tram, appunto l'illuminazione elettrica.
Sì, anche perché nel panorama appunto del nostro paese queste cose erano all'epoca abbastanza straordinarie, diciamo, no? Cioè non dimentichiamoci che un paio di decenni prima era arrivata l'energia elettrica e a Milano si era messa una grande lampadina in Piazza del Duomo, accesa la sera a mezzanotte, ed erano arrivate decine di migliaia di persone per vedere lo spettacolo elettrico. Quindi ecco, era proprio un passaggio alla modernità che la gente vedeva con gli occhi, ecco, era proprio evidente. E Milano, appunto, questa capitale, allora definita capitale della modernità, riusciva a trasferire, a interpretare questo ruolo, sia dal punto di vista che abbiamo appena descritto della economico, no, della forza economica, sia dal punto di vista sociale, appunto, perché riusciva a trasportare tutte queste contraddizioni che finivano anche sulla comunità cittadina all'interno di istituzioni, di servizi pubblici che in qualche maniera riequilibravano la situazione.
Citavi prima lo sciopero generale del 1904, quindi primo sciopero generale mai avvenuto in Italia, perché in quegli anni Milano iniziava ad organizzarsi anche dal punto di vista sindacale, di quelle lotte, aveva anche quel tipo di agitazione al suo interno.
Sì, sei anni prima a Milano c'erano stati i cannoni di Bava Beccaris, cioè i cannoni di Bava Beccaris erano stati la reazione delle autorità, diciamo, agli scioperi del, no, agli scioperi, alle manifestazioni del primo di maggio del 1898, quindi 6 anni prima. Il fatto che gli operai partano da Nord Milano, da Sesto San Giovanni e vadano verso il centro della città innesca una reazione furibonda con 6 mesi di stato di agitazione e di allerta sulla città, con i cannoni che cannoneggiano i manifestanti. 6 anni dopo nasce il sindacato. Ecco, lì si prende ad esempio il fatto che grandi problemi sono sempre stati affrontati all'interno delle grandi metropoli, in particolare nei periodi di transizione forte come fu tra l'8 e il 900, ma che tutto sommato in quella fase trovarono una sistemazione, trovarono un assetto. Quindi pochi anni prima si bombardano i manifestanti, pochi anni dopo, durante l'Expo, tra l'altro, nasce il sindacato, perché arrivano qui tutti i riformatori del mondo insieme agli espositori dell'Esposizione Universale, si concentrano qui e costituiscono il sindacato, e pochissimo dopo i socialisti salgono all'amministrazione della città, il famoso governo economico municipale che a Milano appunto ebbe Caldara e così via, a Roma Ernesto Nathan e così via. Quindi insomma periodi di grande transizione gestiti politicamente, gestiti socialmente, gestiti nelle istituzioni, gestiti attraverso la creazione di nuovi strumenti anche istituzionali, pensiamo alle imprese pubbliche, abbiamo citato i servizi pubblici, insomma fasi di transizione che trovano una loro sistemazione dentro una grande metropoli moderna.
Poi arriva la prima guerra mondiale, il fascismo, la seconda guerra mondiale. Milano, culla del fascismo, ma anche della resistenza. Milano pesantemente bombardata da tedeschi, americani e inglesi. Milano da ricostruire. La città riesce a interpretare la sfida della ricostruzione e a uscirne guardando avanti. Si inizia a plasmare l'espressione modello Milano.
Allora lì, perché appunto tutto parte da questa messa in discussione di questa formula, no? Di questa locuzione un po', con rispetto parlando un po' giornalistica, del modello Milano, e si dice che Milano nella sua storia, a parte che capitale amministrativa, è sempre stata capitale di qualcosa, no? Perché comunque sia, essendo una città connessa a tutti i flussi, le cose che ci diciamo sempre, i flussi economici, i flussi culturali, i flussi di persone con tutto il resto dell'Europa, è sempre stata una capitale di qualcosa, appunto una città all'avanguardia. Quello è un momento in cui lo si vede, e diciamo mi tocca rimettere l'accento sempre su questa anche capacità di trasferire nell'amministrazione i problemi che ci sono e coordinarli e dargli uno sfogo e dargli una soluzione. Quando noi pensiamo ai problemi di oggi, pensiamo che nel 1945, se tu entravi in galleria e guardavi il soffitto della galleria, vedevi il cielo, perché la galleria era stata bombardata come tutto il resto della città. Quindi lì si trattò proprio di ricostruire materialmente, cioè nei report, nei documenti del Comune di Milano, cioè appunto la descrizione della città di quel periodo fino all'inizio degli anni 50, dice a Lampugnano tutte le mattine le donne scendevano dalle case coi bambini, dei secchi sulla testa, e andavano alle fontane a prendere l'acqua. Quindi quello fu il problema di ridare l'acqua, di ridare i servizi, di ridare le fognature, di ricostruire una città che un po' perché appunto era stata bombardata e c'era stata la guerra, ma un po' anche perché era una città in un'altra fase di grandissima transizione, di modernizzazione, quindi arrivavano le persone dall'esterno, la città si era ampliata, la metropoli doveva trovare delle strutture che poi avrebbero condotto al miracolo economico, diciamo, non più le strutture per sopravvivere, ma le strutture per svilupparsi. Ecco, quella fu un'altra fase di forte e grandissima trasformazione gestita in quel modo. Nel momento in cui Roberto Tremelloni, diciamo, che era allora ministro, venne messo a capo della AM, nel momento in cui prese in mano tutta la situazione nel 1950, si trovò di fronte all'esigenza di ridare l'energia elettrica alla città che letteralmente non l'aveva, cioè non c'era in alcune zone, non c'era l'energia elettrica. E lui fece un piano per ridare l'energia elettrica alla città, ma non sulla domanda di energia del 1950, ma sulla domanda del 1975, Dio 25 anni dopo. E scrisse a Greppi e gli disse: servono questi soldi per sviluppare questa azienda con la domanda che ci sarà nel 1975. Se non ci sono, tanto vale che io me ne vada, diciamo. Altrimenti sappi che qui il compito non è ridare energia elettrica alla città, ma è sviluppare una città per 25 anni. Non mi viene in mente un'altra definizione di politica industriale, diciamo.
E tu, allora, il libro l'hai intitolato Storia del modello Milano, giocando appunto su questa locuzione, tu dicevi prima, giornalistica, è stata usata tantissimo nell'ultimo decennio. Esiste questo modello Milano? È esistito? Oppure tutto un grande equivoco, una grande finzione?
Allora, con l'autoironia dovuta all'utilizzo di questo termine modello Milano nel titolo del libro, in realtà l'obiettivo era proprio questo: prendere gli ultimi 10 anni della storia della nostra città, di noi, poi in fondo con tutte le cose buone e non buone che ci sono state, e visto che noi parliamo ogni giorno come se queste cose fossero la prima volta che le si scopre, cioè come se tutti i problemi che stiamo affrontando siano una cosa di oggi che non ha mai avuto precedenti, in realtà l'intenzione era proprio rimettere questi 10 anni come l'ultimo capitolo di 150 anni prima. Cioè, noi stiamo vivendo in una città che ha delle radici lunghe, non stiamo affrontando problemi inediti, non stiamo affrontando i problemi più grossi che ci siano mai stati. Stiamo affrontando una fase che è la fase che ha avuto fasi precedenti con problemi altrettanto grandi, altrettanto conflitti altrettanto grandi e così via. E il modello Milano è una formula, come lo era capitale della Resistenza, come lo era capitale industriale, come era capitale del Risorgimento, che in realtà, a mio avviso, appunto, lo dicevo, rimanda a un genius loci, chiamiamolo così, a cui noi diamo tante definizioni, ma in realtà è un po' sempre la stessa cosa. La città di Milano ha sempre avuto questa capacità, da un lato di produrre ricchezza, dall'altro di produrre coesione attraverso questa ricchezza, utilizzando le risorse che aveva, ma anche facendo star bene i suoi cittadini.
Anche davanti agli squilibri che magari l'innovazione portava con sé, è sempre un po' riuscita a riequilibrare quegli squilibri in un lasso di tempo. E secondo te questa cosa oggi invece si è incrinata? È questa la differenza tra il definire modello gli ultimi 10 anni e quelli precedenti, oppure no?
Sì, a mio avviso sì, questa cosa si è incrinata, ovviamente stiamo parlando di un tempo breve di 10 anni, ci sarà il tempo di riequilibrare, diciamo così, se si prende coscienza del fatto che questa cosa va riequilibrata. Vanno riequilibrate per la prima volta delle forze molto forti che arrivano dall'esterno, perché quello che è successo in questi 10 anni, in fondo, adesso non voglio buttare la palla in tribuna, ma è la storia del capitalismo finanziario, diciamo, non è la storia della città, cosa che effettivamente in precedenza non c'era, cioè le forze della città erano forze interne alla metropoli, forze sociali, forze economiche, forze politiche che si confrontavano fra di loro. Però sì, l'esigenza di rimettere in ordine, di rimettere in bolla questo assetto tra la produzione di ricchezza e la coesione sociale, del resto l'ha messa in evidenza l'arcivescovo Del Pini un mese fa in maniera eclatante. Si tratta di individuare anche dei limiti, no? Il limite tra la ricchezza e l'avidità, il limite tra la fame e l'ingordigia. Questa cosa probabilmente negli ultimi 10 anni è uscita un po' dal suo perimetro e ha messo probabilmente in discussione anche le forze che hanno costruito quella capitale, quel modello, ossia quei ceti medi che poi in fondo adesso a Milano sono affaticati, compressi, perché la velocità della città sta mettendo in discussione la loro capacità di starci dentro, infatti ne fuoriescono. Ecco. Questo non significa frenare rallentare o addirittura tornare indietro. Significa avere in mente che quel modello si basava su due zampe e quelle due zampe devono essere equamente sviluppate.
Forze interne, forze esterne. Milano nell'ultimo ventennio, ma soprattutto nell'ultimo decennio, si è fatta comprare dai grossi gruppi della finanza globale, a partire dal settore immobiliare, e le conseguenze le stiamo vedendo tutti. Nel 2016 l'allora candidato sindaco del centrosinistra Beppe Sala in campagna elettorale prometteva di importare a Milano il modello Londra. Milano come Londra, si diceva allora. Forse in quel momento che Milano ha rinunciato a lavorare su se stessa, sulle sue specificità, perdendo l'equilibrio. E oggi tutti, ma proprio tutti, sono costretti a dire che bisogna ritrovare un equilibrio in questa città.
Quei modelli sono modelli che chi li ha adottati sta cercando di correggerli da 20 anni. Città come New York, che poi parliamo di Manhattan e non parliamo della New York non peninsulare, diciamo, o Londra, stanno correggendo le deviazioni dell'applicazione in toto del modello di metropoli degli anni 2000 da molto tempo, e anche altre capitali lo stanno facendo o hanno temperato fortemente quel modello. La Barcellona che citiamo spesso, la Berlino che citiamo spesso. Ecco, la mia impressione è che noi quel modello, chiamiamolo dell'attrattività, non solo lo abbiamo adottato, ma lo abbiamo adottato proprio nella sua versione in purezza, cioè gli abbiamo spalancato le porte perché credevamo che fosse proprio quello giusto. Io non sono così convinto che lo sia, onestamente, anche visti i risultati, e credo che quel modello vada in qualche maniera gestito. Una spia di questo elemento è il turismo, che rientra, a mio avviso, in quel discorso che ho citato di Delpini prima. È chiaro che il turismo è una risorsa delle metropoli del nuovo millennio. Noi abbiamo rincorso i 5 milioni, poi 6 milioni, poi l'obiettivo era 7 milioni, poi gli 8 milioni di turisti all'anno, poi 9, e in questi giorni si sta dicendo che l'obiettivo è 10 milioni. La mia domanda, che non è certamente quando la smettiamo di attrarre turisti, no, ma è se ci sia un limite che è stato considerato come sostenibile per la città, il limite che produca benessere alla città, produca il necessario avanzamento economico e così via, ma non diventi, diciamo, il trade-off, perché noi abbiamo città in Italia, pensiamo a Venezia, che stanno in tutti i modi cercando di ritornare indietro dal limite di overtourism a cui sono arrivati. Ecco, questo è un esempio. Però io ho l'impressione che il governo di questi processi debba ritornare, diciamo, nell'alveo di quello che abbiamo descritto, di 150 anni di storia, in cui si è ragionato di come sviluppare la città, con quale progetto e per quali finalità, tra cui far star bene i suoi cittadini.
E questo può essere un modo di risignificare quell'espressione modello Milano, sulla quale gioca il titolo del libro, Storia del modello Milano.
Qui c'è un elemento che noi non... Sono 80 anni che sappiamo qual è la differenza fra crescere e svilupparsi. No? Crescere è aumentare tutti gli indicatori il massimo possibile. Svilupparsi è mettere insieme gli ingredienti cercando di produrre la pietanza migliore possibile. Ecco, il progetto è quello che permetterà alla città di evolvere, ma nel flusso, nella linea del tempo che noi appunto adesso abbiamo richiamato rapidamente, ma che è grosso modo la storia e la vita dei cittadini di Milano.
Riequilibrare tradizione e futuro, così si arriva alla fine di questo libro, Storia del modello Milano, di Mattia Granata. Con questa suggestione si conclude anche questa puntata di M7. La potete riascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare e ci sentiamo sabato prossimo. Un saluto da Roberto Maggioni. Ciao.